Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, radioascoltatrici e radioascoltatori. Stamattina, 15 febbraio, vogliamo ricordare che oggi, 25 anni fa, veniva catturato Abdullah Öcalan, il leader del popolo curdo, e da allora rinchiuso in un isolamento assoluto, in una minuscola cella di una prigione costruita apposta per contenere solo lui, all'interno di una base militare che si trova su un'isola, l'isola di Imrali, nel mezzo del tempestosissimo mare di Marmara, guardato a vista da 1000 guardie, completamente isolato. E vogliamo anche ricordare come, ciononostante cioè il tentativo fatto da Erdogan nell'assoluto silenzio della comunità internazionale di tombarlo vivo e cancellarne il nome e la memoria, il suo pensiero continua a guidare il popolo curdo, la rivoluzione del Rojava, il percorso del confederalismo democratico, a tenere unita la diaspora curda e illuminarne il cammino. Nella solitudine della sua cella ha prodotto un'intensa attività intellettuale e politica, regalando a tutti noi un pensiero fondamentale. Nulla entra e nulla esce da quella cella, tranne la maestosità del suo pensiero, che riesce a battere ogni confine. Ma cominciamo dall'inizio. Abdullah Öcalan, leader del popolo curdo, fondò nel 1977 il PKK, Partito dei Lavoratori del Kurdistan. E proprio a causa delle rivendicazioni politiche e di autodeterminazione avanzate per il suo popolo, è costretto a fuggire dalla Turchia. Cerca rifugio dapprima in Siria, in Grecia, poi in Russia e alla fine arriva anche in Italia nel novembre del 1999. Qui rimane qualche mese cercando di ottenere lo status di rifugiato, che però gli viene riconosciuto ormai quando sarà troppo tardi, cioè viene riconosciuto dal tribunale quando lui già sarà nelle mani dello Stato turco. Dall'Italia va via e arriva in Kenya, dove viene catturato infine dai servizi segreti turchi proprio il 15 febbraio del 1999 e condannato a morte. Tale pena però venne commutata in ergastolo a vita nel 2002, un ergastolo ostativo, diremmo noi, fine pena mai, e tutto da scontare in un regime di isolamento che dovrebbe appartenere più al dominio fantastico e della letteratura e non certo a quello della realtà della giurisdizione. Pensate che il diritto internazionale ha dovuto coniare un nuovo termine per parlare dell'isolamento di Öcalan. Perché isolamento non bastava più. Proprio perché per il diritto internazionale l'isolamento ha delle caratteristiche e dei limiti ben precisi, cioè si parla di detenzione in isolamento quando si abbia isolamento fisico e sociale di individui che sono confinati nelle loro celle per 22/24 ore al giorno. Quando tale condizione si prolunghi per più di 15 giorni, viene considerata una forma di tortura. Nel 2015 tale definizione è stata adottata anche dalle cosiddette Mandela Rules, che sono il punto di riferimento per gli organi internazionali sui diritti umani, le quali ribadiscono come all'articolo 44 l'isolamento carcerario prolungato, cioè quello che dura più di 15 giorni, deve essere vietato. E specifica l'articolo 45 anche che più pene consecutive, più misure punitive consecutive che però di fatto tengano il prigioniero in isolamento carcerario per più di 15 giorni, anche queste devono essere vietate, perché altrimenti è tortura. E se gli organismi internazionali, il diritto internazionale, definisce tortura un isolamento che dura più di 15 giorni, cosa dire di uno che invece dura oltre 25 anni? Insomma, Non ci vuole un principe del foro per capire che la situazione di Öcalan è illegale, è una violazione palese di ogni standard minimo che riguarda il diritto e i diritti umani. Ed infatti tutti gli organi internazionali si sono più volte espressi in questo senso, sia la Corte Europea sui diritti umani, sia il Comitato Europeo contro la tortura. Per la CEDU c'è violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti umani, quindi è tortura, perché Öcalan è stato per 10 anni l'unico prigioniero di quella prigione, per l'assenza di televisione, per l'assenza di telefonate, per la totale restrizione all'accesso di notizie, per l'insufficienza di un trasporto marittimo adeguato. Ve l'avevamo detto, il Mar di Marmara è tempestosissimo. Pensate, ci sono soltanto 2 linee che servono questa quest'isola prigione barra base militare, una destinata alle guardie ed una per i familiari e gli avvocati di Öcalan. Indovinate qual è tra le due la linea marittima che non viene mai sottoposta ad alcun tipo di riparazione o manutenzione, che ormai non sono quasi più in condizione di navigare in sicurezza? Indovinato, esattamente quello dei familiari e degli avvocati di Öcalan, che infatti molte volte si vedono respinte le istanze per vedere il proprio cliente con la scusa del mare mosso, brutto tempo, difficoltà di navigazione. Dicevamo, è stato riconosciuto tortura per tutti questi motivi, anche per la mancanza di assistenza medica adeguata e anche per il persistere, soprattutto per il persistere di tali condizioni inumane e degradanti, anche dopo i formali rilievi degli organi competenti. Insomma, non c'è alcun dubbio, e non per noi, ma per la legge internazionale, che il trattamento detentivo imposto a Öcalan sia agito in aperta violazione di tutti i trattati che riguardano i diritti umani, viola i trattati per la prevenzione e per la punizione del reato di tortura. Cioè, questa punizione è il frutto di un processo non giusto che viola tutti i principi basilari del diritto di difesa, a partire dalla persecuzione giudiziaria di tutti i suoi difensori. Ogni singolo difensore di Öcalan è stato imputato, alcuni anche condannati e detenuti per reati di terrorismo, e questo solo per aver fatto il loro lavoro, cioè per aver fatto l'avvocato di Öcalan. E l'ombra di questa persecuzione che si allarga attorno contro Öcalan non si ferma ai suoi avvocati. Chiunque manifesti o si esprima per la sua liberazione viene condannato per terrorismo. Io stessa, da avvocata qua in Italia, ho seguito richieste di estradizione per cittadini turchi che avevano ottenuto status di rifugiato in Europa, proprio per la persecuzione giudiziaria portata avanti nei loro confronti, ed erano persone che magari durante una manifestazione avevano semplicemente mantenuto in vista un cartello che diceva Free Öcalan, libertà per Öcalan, oppure fine dell'isolamento per Öcalan. Ci stanno le carte dei processi, e questo è il motivo. E questo processo di criminalizzazione del sostegno al leader curdo e con esso alle rivendicazioni del popolo curdo è in questo che si concretizza il vero obiettivo politico, cioè il tentativo di cancellare la questione curda dalla storia. Erdogan, insomma, sceglie il lawfare per portare avanti la sua strategia. Usa, o meglio abusa, il diritto come arma per annichilire i propri avversari politici. E sappiamo, perché ne abbiamo già parlato, che questa è una pratica di potere ormai diffusa, purtroppo. Pensate solo a Lula, pensate ad Assange, solo per citare i più eclatanti di questi degli ultimi periodi. Lawfare abusa del diritto, ne mantiene solo le nomenclature esteriori, ma lo svuota di significato, ne fa la scenografia di un copione conosciuto. Magistratura non indipendente, persecuzione degli avvocati, violazione del diritto di difesa e del giusto processo, violazione dei diritti umani. Trasforma il ruolo stesso del diritto da strumento di tutela dell'arbitrio del potere a strumento di mantenimento di questo stesso potere. Ogni paese sceglie la sua arma tattica preferita per quello che si rivela essere un vero e proprio dominio di guerra. il lawfare. La normativa come arma, la normativa antiterrorismo, è quella usata appunto contro Ocalan, è quella, è una delle scelte più classiche insieme a quella anticorruzione. E queste norme sono costruite volutamente intorno a definizioni vaghe e facilmente manipolabili, utilizzano misure investigative e cautelari massicciamente invasive e contemporaneamente, grazie all'uso dei media, danneggiano grandemente l'immagine pubblica del bersaglio. Tutte le più grandi atrocità della storia contemporanea sono state portate avanti in nome della legislazione antiterrorismo. Anche il genocidio in corso a Gaza viene propagandato come un'azione di antiterrorismo. Eppure noi sappiamo che il diritto, negli stati di diritto democratici, si muove su un piano diverso rispetto a quello politico. È strutturato proprio per funzionare, per essere funzionale all'equilibrio tra i poteri, che devono potersi controllare l'un l'altro. Il diritto dice che lo Stato non può fare tutto, non può prendere una persona e chiuderla per 25 anni in una prigione in mezzo al mare senza mai fargli vedere i suoi avvocati. Deve rispettare un elenco minimo di diritti che riguardano ogni persona e non importa chi sia questa persona o di che cosa sia accusata. È questa la primazia del principio di uguaglianza che serve o servirebbe, dovrebbe servire, ecco, l'impianto di ogni Stato di diritto democratico. È quello che fa la differenza tra uno Stato di diritto democratico e uno liberale. Sembra una sciocchezza. Eppure, proprio in questa differenza, nella differenza tra questi due modelli, che è condensato il riassunto, il nucleo dell'attuale conflitto globale in corso e la ristrutturazione violenta dei poteri che accompagna. Ma il modello liberale, nel modello liberale il centro è lo Stato, che diventa titolare della sovranità in quanto tale e per questo legittimato ad ogni azione, anche costruire una prigione per un unico prigioniero e chiuderlo per 25 anni là dentro. Le azioni dello Stato diventano legittime perché provengono da lui stesso e questo è anche il principio in base al quale si arriva a autorizzare un genocidio a norma di legge, come sta succedendo altrove. Nello Stato di diritto democratico invece no, le azioni dello Stato non sono sempre legittime, devono uniformarsi a dei principi fondamentali e ineliminabili, primo fra tutti il rispetto della dignità di ogni persona. E se nella prospettiva democratica il diritto è garanzia di tale rispetto e così si fa strumento di emancipazione degli individui, nella prospettiva liberale al contrario la legge serve unicamente a veicolare la volontà del potere e si risolve in un mero meccanismo di oppressione e dominio, dove i diritti diventano concessioni che non spettano a tutti nella stessa misura. È vero, il diritto dice che la detenzione di Ocalan è tortura e che la Turchia deve adeguarsi al rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto democratico, garantendo a Ocalan e con lui al popolo curdo quei diritti che pure gli vengono pacificamente riconosciuti dalle leggi. Ma la frustrazione più grande del diritto internazionale oggi è esattamente questa, l'impossibilità di costringere un paese potente, anche se si dichiara uno Stato di diritto e quindi si dovrebbe essere sottoposto alle leggi, ad adempiere le proprie obbligazioni che pure liberamente ha assunto. E la Turchia purtroppo oggi è proprio uno di quei paesi potenti che rimane indifferente a certi richiami al rispetto dei diritti umani, che è impegnato a giocarsi la propria autonoma partita sullo scacchiere internazionale. Ricatta l'Unione Europea, ricatta la NATO, si fa paladina dell'Islam politico, addirittura in prima linea per la pace. Ed è questa la contraddizione che meno digerisco, ma che poi in fondo se guardiamo bene contraddizione non è. Perché non basta parlare di pace, come non basta parlare di Stato di diritto. Ci vuole una pace giusta, ci vuole uno Stato di diritto democratico che renda giustizia al principio di uguaglianza e di autodeterminazione delle persone e dei popoli, dentro allo Stato e nelle relazioni tra i paesi. Insomma, la battaglia per un futuro più giusto e per l'affermazione di un nuovo ordine internazionale democratico che metta al centro l'emancipazione delle persone e dei popoli passa anche da qui. Buona giornata a tutte e tutti. Grazie.
Gli Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.